Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Un buongiorno, ripetiamo, a tutti gli ascoltatori di Radiazione, dato che il microfono era simpaticamente spento, sono comunque le 10.
Il nostro tecnico vale poco, come si può notare già da adesso.
È un tecnico precario.
Quindi non si impegna abbastanza, però.
E per l'appunto sono le 10:01, qui in diretta su radiazione.info. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordiamo i contatti di Radiazione, ovvero il 388-4292-504, se volete scriverci un sms, oppure potete scriverci anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter che abbiamo appena aperto. Quest'oggi, come abbiamo infatti preannunciato, andiamo in diretta con uno speciale sull'immigrazione, quindi dopo un brevissimo excursus sui principali fatti recenti che sono accaduti a Roma piuttosto che a Livorno, a Treviso, ma anche a Verona e quant'altro, cercheremo di metterci in collegamento con diversi compagni da Treviso, Catania, Lecce, Napoli, ma anche faremo dei collegamenti da Roma, Milano e Trieste, oltre ad un ospite d'onore qui presente per i collegamenti da Padova. E nel corso di tutte queste telefonate cercheremo di farci spiegare un po' qual è la situazione in ogni singola città quanto alla gestione di quella che i media normalmente chiamano l'emergenza profughi.
Ora, se non quindi, peggio.
Esatto, se non l'invasione o qualcosa di analogo. Ora cominciamo infatti con la puntata e partiamo proprio da quello che stavamo accennando, quindi un piccolo excursus anche su quanto accaduto nelle ultime settimane. Ovviamente ne abbiamo già parlato parecchio nel corso delle rassegne, ma ciò che è accaduto ad esempio a Roma ha più o meno dell'incredibile quanto ai livelli di nazismo che in determinate situazioni si stanno raggiungendo. Difatti ricorderete che a Casal San Nicola Casa Pound ha organizzato un presidio davanti alla scuola Socrate, dove dovevano essere ospitati 19 rifugiati. Già il numero di per sé di sicuro non ci può far parlare di un'emergenza, ma evidentemente i fascisti hanno ben pensato di soffiare sul malcontento della popolazione per lanciare questo presidio. Quindi una trentina di militanti neofascisti, affiancato solamente da qualche residente di questa periferia residenziale di Roma, ha di fatto organizzato questo presidio. Tra l'altro le prime abitazioni di questa zona della periferia di Roma Nord si trovano a un paio di chilometri dalla scuola e la riapertura della struttura come plesso scolastico veniva rivendicata da tempo dai residenti, perché si tratta di una zona priva di parecchi servizi essenziali. Quindi i fascisti hanno anche trovato proprio l'aggancio su cui fare leva. All'arrivo del pullman, infatti, con i rifugiati, la polizia ha sgomberato il blocco che voleva impedire l'accesso al centro, è partito qualche spintone e automaticamente i fascisti di Casa Pound sono volati sulle prime pagine dei quotidiani, quasi fossero i difensori appunto dei cittadini italiani. Per l'appunto a Casal San Nicola, anche per dare qualche elemento di contestualizzazione, si gioca da diversi mesi una partita importante, come apprendiamo anche dagli aggiornamenti di InfoOut, per la destra romana. Infatti A maggio il movimento Nessuno Tocchi il Mio Popolo, che è una sigla che appunto vede al suo interno anche Forza Nuova, aveva messo delle tende proprio nei pressi del quartiere, chiedendo che la struttura destinata all'accoglienza dei rifugiati fosse dedicata invece alle famiglie italiane in emergenza abitativa. Quindi ancora una volta hanno soffiato proprio sulla divisione per di fatto riuscire a distogliere l'attenzione dei proletari da quelli che sono i problemi ben più gravi dell'arrivo invece di 19 persone che scappano da situazioni di guerra e di miseria. Quindi i fascisti avevano anche parlato di campo profughi per italiani e di fatto i media mainstream, non a caso, gli hanno dato abbondantemente spazio. Questo appunto solo per dare un po' un accenno di uno degli episodi, insomma, razzisti che sono avvenuti nell'ultimo mese, nelle ultime settimane, ma per fortuna a Roma, insomma, non è accaduto solo questo, ma più avanti nel corso della puntata ci metteremo infatti in collegamento con un compagno da Roma che invece ci parlerà anche delle forme di solidarietà che sono nate verso i rifugiati e anche del presidio solidale appunto sulla Tiburtina. Altro accenno che faccio, e poi passeremo infatti a un collegamento con un compagno di Treviso, riguarda la città di Livorno, visto che a quanto pare alcuni rappresentanti locali e regionali della Lega Nord, che suppongo a Livorno non abbiano gran peso, hanno però si sono dati però appuntamento davanti ad una casa famiglia denominata Il Melo, che è una struttura riservata a donne in gravidanza oppure a ragazze madri in difficoltà con figli piccoli. Di fatto questi personaggi hanno voluto protestare contro l'arrivo annunciato addirittura di ben 5 profughi minori non accompagnati, quindi di minorenni di fatto senza genitori, da ospitare nella struttura in un'ala separata. Quindi addirittura una protesta che è montata anche a partire da una delle ospiti del centro, una militante del Carroccio, più determinata a blindare il centro a questi ragazzini africani che a denunciare invece i tagli ai servizi sociali del comune di Livorno. Quindi contiamo anche il fatto che l'ospitalità di questi 5 ragazzini è comunque pagata con fondi europei, nonostante i vari Salvini di turno in televisione continuino a dire che diamo 40 euro al giorno ai profughi. Anche questa, insomma, è una baggianata da smontare pezzo per pezzo. Allo stesso modo i minori, a maggior ragione, sono assolutamente spesati con fondi europei e a quanto pare la Lega e tutti questi fascistelli continuano anche a non denunciare i tagli ai servizi sociali, ma a denunciare solo di fatto delle bufale. Martedì pomeriggio quindi era scattato il blitz anche di Salvini in difesa delle mamme e fuori dal centro c'era appunto questo avvoltoio con tutta la sua il suo codazzo di fotografi e di giornalisti. Fortunatamente c'era anche un bel gruppo di contestatori e il giorno dopo poi le mamme salviniane, non a caso, sono sbarcate, come leggiamo sempre in questo articolo di InfoOut, sono sbarcate su Rete4. E tra l'altro di questo si è parlato in maniera più approfondita anche su un articolo, se volete trovarlo, anche pubblicato su Senza Soste. Quindi anche questo è stato un po' un ulteriore caso che ha contraddistinto l'arrivo dei profughi e il razzismo portato avanti dai fascisti e dalla Lega Nord, e un caso preceduto anche da quello di Treviso. Anche lì, come sapete, sono scesi in strada diversi fascisti e diversi residenti, inscenando appunto una protesta contro i profughi ospiti in una palazzina di 28 appartamenti. Si tratta trattava di circa 100 rifugiati da paesi come il Mali, che come sappiamo è stato oggetto di sicuro delle mire espansionistiche francesi, in generale delle mire espansionistiche imperialiste, ma anche da Nigeria, Ghana e Gambia. Lo stabile, la cui proprietà era fallita, era stato ceduto proprio dal curatore fallimentare dietro il pagamento di grossi rimborsi ai progetti appunto per l'ospitalità previsti dal modello Maroni. E come sappiamo, i militanti di Forza Nuova hanno fatto irruzione in queste strutture, sfondando porte e finestre al primo piano di questa palazzina e gettando in strada i vestiti, il mobilio, ma anche i tavoli, le ciabatte, qualsiasi cosa abbiano trovato, gettandola in strada e dandola alle fiamme. Quindi forse questa è la scena più raccapricciante anche a cui abbiamo assistito, che sicuramente ci riporta indietro nel tempo, ma non troppo. E quindi adesso cerchiamo anche di metterci in collegamento con un compagno a Treviso, proprio per farci dare un po' degli aggiornamenti rispetto a questi episodi e farci dire un po' com'è la situazione.
Sì, tra l'altro un altro aspetto che secondo me è interessante è che dal pulpito dei vari giornali di certo non si è lanciato, no, l'allarme, o non si sono lette colonne inorridite rispetto al rogo che c'è stato a Treviso, che ricorda la caccia alle streghe, ma anche purtroppo cose molto più vicine a noi, di stampo nettamente fascista e decisamente un altro tono invece rispetto a quello che si è registrato quando magari viene lanciato un sasso contro una banca, o una scritta sopra una banca, o quando insomma i contenuti che vengono espressi in piazza si arricchiscono della rabbia popolare. Allora in quel caso lì invece i giornali tuonano alla violenza, all'attacco sconsiderato di pazzi furiosi. Questo episodio di Treviso invece viene registrato nella totale normalità come una protesta popolare che ha incontrato Forza Nuova, che si è fatta voce e mano di questa giusta protesta. E mi sembra insomma importante, visto che noi siamo anche una radio e quindi anche insomma uno strumento di informazione o perlomeno di controinformazione, registrare questa differenza di trattamento delle notizie, che ovviamente sta alla base del fatto che i media sono nelle mani della borghesia, che fa tutto comodo ai padroni alimentare questo clima di caccia agli immigrati, quando vediamo in realtà poi i fondi degli immigrati riservati fra virgolette agli immigrati se li ficcano in tasca loro, certamente i padroni, quindi ritorna a tutto. Detto questo, tra l'altro c'era anche un'altra notizia di Verona, sempre ad Avesa, provincia di Verona, che c'è verificato un fatto analogo a Treviso, perlomeno sulla spinta di quello che è successo a Treviso. Anche questo paesino di evidentemente in cui c'è la propaganda reazionaria ha fatto breccia, c'è stato insomma una risposta brutale contro la presenza dei profughi che dovevano arrivare, 200 profughi, e appunto si sono addirittura insomma auspicate da parte della popolazione che venissero ripetute gli stessi avvenimenti di Treviso. Insomma, quindi purtroppo la propaganda reazionaria sta facendo breccia, e l'unica cosa fondamentale per i compagni, per quanti insomma di fronte alla crisi che ci sta che sta colpendo noi tutti proletari a prescindere dal nostro paese di origine, è necessario porre un freno a tutto questo. E anche la nostra trasmissione è un caso insomma di tentativo di svelare un po' di baggianate e riportare invece la solidarietà di classe e l'unità di classe al centro del dibattito politico e come chiave per leggere le cose.
Assolutamente, infatti adesso cerchiamo di metterci in collegamento con il compagno di Treviso. Dopo passeremo anche a leggere un paio di articoli che ci sono stati inviati alla nostra mail dai compagni vicentini, che anche questi, insomma, anche questi due articoli ci rendono bene l'idea anche di che tipo di clima ci sia in determinate zone del Veneto. Quindi un piccolo stacco musicale e ci mettiamo in collegamento con Treviso.
Salti parla su tutte le bande, sul cielo rovesciato della Serbia, la terra urla ferma la guerra, c'è chi l'ha preparata ogni giorno fino a qui al non ritorno a 30 miglia di mare, e il mio nome è senza nazione, nell'ora più importante se viene sarò il disertore, il sabotatore, quale strada mi risparmia dalla scelta infame di votarmi all'assassino migliore. Dagli assalti parla, la terra urla ferma la guerra, c'è chi l'ha preparata ogni giorno fino a qui al non ritorno. Ragno salti sotto questo tuono cupo, un pensiero un bandito, ribella il tuo dovere e alla tua arte di obbedire, perché il bene a volte è solo il modo in cui si fa chiamare chi è più forte. Nella guerra umanitaria l'invenzione buona, l'occasione per regnare sulla polveriera della storia, un inganno da morire aprile, da non dimenticare, guerra da manuale, quando più nessuno ha più un'alternativa all'Europa bianca che mette finalmente ordine in cantina. Peccato per le vittime, uno sbaglio che facevano lì, tra tante bombe in cerca di bersaglio. Ragni assalti passa, la terra urla, ferma la guerra, c'è chi l'ha preparata ogni giorno fino qui al non ritorno. A 30 miglia di mare, bimbo, finché ti credi in salvo, il tuo benessere qualcuno doveva pur pagarlo, a distanza di gommoni a 30 miglia di mare, puoi anche andare in cita lì a guardare che effetto fa morire, riempi le collette collettive, capi spendono miliardi per tutte le bombe, le rovine, ora è tardi, dormi tranquillo, la propaganda culla il tuo cervello, fai ciao l'aereo parte ogni notte nel vento della morte, domani avrai dimenticato il nome di quell'assurda regione, ma la guerra rimane nel buco di un millennio speso a riparare ogni frontiera artificiale, nell'odio sceso dentro le coscienze umane, la guerra chiede sempre il conto a chi rimane, e oggi faccio il mio dovere, il sabotatore. La terra urla, ferma la guerra, c'è chi l'ha preparata ogni giorno, qui, al non ritorno, qui, al non ritorno, a 30 miglia di mare. Radio Assalti parla.
Ottimo.
Quale strada mi risparmia dalla scelta? Quale strada mi risparmia dalla scelta?
Eccoci nuovamente in diretta, sempre su radiazione.info, sono le 10:17, anzi 18 appena scattate, e siamo appunto in collegamento durante questo speciale sulla questione immigrazione e invece lotta di classe, unità di classe. Siamo in diretta con un compagno di Treviso, proprio per darci insomma qualche spunto di riflessione da chi questa ondata reazionaria, insomma, purtroppo l'ha vista proprio sul suo territorio, nella sua anche forma più brutale, come insomma il rogo di Quinto ha dimostrato, ecco. Quindi intanto ti ringraziamo di esserti collegato con noi e buon giorno.
Anche a voi, anche a te.
Senti, ecco, se puoi, non so, magari un po' ripercorrere ciò che è stato appunto questo attacco ai profughi a Quinto e darci qualche impressione da chi insomma vive in quell'area, in quella zona, rispetto a questi fatti.
Sì, rispetto a quel che passano i giornali e i media, non ci sono grandissime altre informazioni, a meno che non si vada a parlare con chi ha fatto la protesta, cioè in senso reazionario, insomma. Certo. E che è una e questa è una possibilità che da non poter considerare, ovviamente.
Ovviamente.
Sì. A Allora, beh, il fatto penso è conosciuto, comunque cioè proprio ridotto striminzito è in questi termini. 101 profughi sono arrivati nel Trevigiano e portati a Quinto. La zona è sul confine fra Quinto e Paese, che è un'altra località, insomma, un altro paese sempre della provincia di Treviso. E, sono stati portati in palazzine vuote, credo, da quel che ho visto anche nelle foto, senza porte, senza finestre, comunque
proprio
comunque non ultimate, in ogni caso non c'era elettricità, non l'acqua nemmeno, e tanto che questo è stato uno dei punti su questo argomento hanno fatto leva per buttarli fuori a livello, cioè non durante
giuridico.
La protesta. Sì, ma sì. L'hanno usato come, è stato usato come argomento dicendo questo, cioè le palazzine non possono essere abitate, quindi tanto meno da queste persone, quindi
non possono stare qua.
Sostanza. Sì, ma in sostanza ci sono due, non esattamente due versioni, comunque cioè la versione sui fatti, cioè il racconto dei fatti varia un po'. Allora, quel che raccontano giornali e televisione è che Lega Nord e Forza Nuova da subito sono intervenute e hanno creato questa protesta rendendola più violenta con azioni di forza, cioè di notte anche l'incursione, buttare fuori reti di materassi, televisioni, spaccarle, buttarle fuori dalle finestre e dar fuoco a questo. Poi è stato fatto quando è arrivato il cibo e se ne sono accorti perché presidiavano, in questo caso si è certi che l'iniziativa viene soprattutto da Forza Nuova, anche se Forza Nuova e Lega Nord lavorano assieme, insomma non so a che livello, ma come si può dire,
in
sul territorio
casi
a livello movimentistico, insomma, sono assieme, poi magari si allontaneranno e si dissocieranno per utilità di tipo politico, però
certo.
Di fatto lavorano assieme. E no, questo per dire, vabbè, non è da stabilire se una sia più reazionaria, più violenta e più dell'altra.
Certo, c'è una cooperazione purtroppo nella mobilitazione reazionaria.
Sì, dal punto di vista pratico, solo che vabbè, la Lega raccoglie più a livello popolare e riesce a mobilitare in senso reazionario a livello di massa. Forza Nuova questo magari non è in grado di farlo, però ci stanno bene dentro e sono molto a loro agio in questa situazione.
Certo.
Comunque che siano stati loro è visibile anche da foto, tanto che qualcuno di loro è riconoscibile nelle foto di questo che stavo dicendo, cioè quando è arrivato il cibo, scortato fra l'altro ho visto alcuni carabinieri, sono 3-4 persone, neanche tanti, e, ho visto nelle foto, intendo dire nelle foto,
sì.
Questi hanno letteralmente aggredito un individuo della di una cooperativa che stava portando questi cesti con il cibo. È stato proprio tolto dalle mani e hanno impedito fisicamente che passasse, questi di Forza Nuova hanno impedito che passasse passassero i contenitori con il cibo. E naturalmente le cosiddette forze dell'ordine, che fra l'altro non erano in divisa estiva, insomma,
sì.
non erano
tranquilli,
in una situazione,
diciamo,
di scontro, sì, non, in ogni caso non potevano, anche avessero voluto, certo, impedire questa azione, e il tutto accompagnato da considerazioni del tipo questo cibo lo... No, non è stato riportato come si dice, nel sito insomma della tribuna, mi sembra, non ricordo qualcos'altro, hanno usato parole ovviamente molto pesanti, violente, cioè probabilmente questa merda o che ne so, cioè, facevano capire, il giornale faceva capire che è stato usato un linguaggio molto pesante, ma questo non
Certo,
è che ci
non ci stupisce di
stupisce.
sicuro.
Lo dico giusto perché poi nei giornali non può essere riportato. E mentre di fatto è così, e questi hanno detto: vabbè, insomma, questo cibo non portatelo con la merda, casomai lo portate a Dolo dove è passato il tornado, insomma, no? Come se fosse la stessa cosa, come se ci fossero bisogni di questo genere.
Certo.
Comunque non importa, non è questo. Vabbè, allora i fatti sono un po' questi, c'è stata questa azione di forza, conseguenza a questo, posso chiamarla associazione, non so, ZTL di Treviso, praticamente i disobbedienti trevigiani, hanno organizzato una protesta davanti alla prefettura, io credo il giorno dopo, comunque subito dopo. E una protesta che, da quel che ho visto, ha coinvolto cittadini di Treviso, perché si sentivano voci di gente che faceva riferimento alla Costituzione, cioè
Certo,
insomma,
l'associazionismo, insomma.
argomenti molto civili, insomma, no?
Certo.
E comunque cioè, la reazione in questo caso della polizia, a differenza, no, adesso non parliamo di situazioni politiche nostrane, comunque. A differenza del solito di quando intervengono i disobbe, insomma, la reazione è stata spropositatamente violenta, nel senso che sono stati buttati fuori anche malmenati alcuni e portati via, adesso non ricordo quanti, comunque una certa
Beh, una trentina, mi
quantità di
sa.
presenti. Sì, credo di sì, però non so su quanti, credo da quel che si può vedere potevano essere una quarantina di persone,
Sì, hanno
30-40
fatto
persone.
proprio man bassa degli sbirri.
Sì, e tre di loro hanno avuto il foglio di via da Treviso. Anche questo è strano, in genere, no, cioè in tutti questi,
Sì, nel
cioè,
senso che c'è
da
stata una
20 anni a sta
reazione
parte,
veramente forte, rispetto
sì.
alla norma e rispetto anche a quello che era effettivamente in campo, a livello di protesta da parte, insomma, di chi esprimeva solidarietà con gli immigrati.
Sì. Poi, vabbè, questa è una cosa anche che si sa, è un'avvocata questa del PD, Tocchetto mi sembra si chiami, vabbè. Era andata a verificare la situazione del presidio di protesta, chiamiamolo reazionario, insomma, no, non quello dello ZTL,
Sì,
insomma,
quello fascista.
quello fascista, e non è stata. Tocchetto non è stata toccata,
Ecco.
però è stata aggredita verbalmente, ovviamente direi anche in modo molto pesante. E prima della conclusione rispetto a questi fatti, l'altra versione, perché
Il filo.
mi stavo perdendo, sì, l'altra versione è che dopo, in un secondo momento, cioè immediatamente successivo, Forza Nuova e la Lega hanno organizzato la protesta rendendola più forte, più politica e più violenta anche. Sembra, secondo qualcuno che ho sentito, sembra che fossero proprio gli abitanti di quella zona, di quel quartiere, fossero stati proprio loro, in cui sono compresi i migrati del nostro sud e dell'est europeo, insomma anche albanesi e poi dell'ex Unione Sovietica, eccetera, eccetera. Non so quante persone, il racconto è alcuni di questi, cioè italiani con loro, hanno immediatamente organizzato una risposta, una protesta, quando hanno visto che arrivavano le corriere
Con i
con i
profughi.
rifugiati. E che subito dopo questi altri avrebbero, cioè forse no, i fascisti, insomma, avrebbero organizzato
Cavalcato
la.
l'onda, certo.
Sì. Questa, cioè, mi sembra strano perché di solito casomai sono i media che stemperano la situazione e dicono, guarda, cioè, si sa, no? Cioè è stata la gente come a dimostrare che la protesta
si sia diffusa, diciamo.
Quella spontanea e immediata è stata a livello popolare, e dopo questi ci avrebbero marciato. E non so, penso sia difficile stabilire quale versione sia quella più giusta, però non è nemmeno tanto importante, in fin di conti lo dico giusto per maggior chiarezza, insomma, certo. Cioè, giusto perché così ho sentito queste due voci, più voci con queste due versioni, insomma. Certo. Comunque, poi sia i fascisti sia lo ZTL hanno chiesto la rimozione del prefetto. E comunque anche perché poi, scusami, stavo dimenticando, hanno chiesto la rimozione del prefetto, nel frattempo il sindaco di Quinto ha dato un'ordinanza di sgombero.
Per il sgombero.
E lo sgombero poi è stato effettuato. Insomma. Sono stati portati in una caserma di Casier, che è un paese sempre nel Trevigiano, più verso, vabbè, insomma, non importa più verso dove. Adesso la direzione non è importante, comunque non molto, non lontanissimo da lì, insomma.
Certo.
Nel frattempo, come conseguenza, comunque anche il prefetto è stato rimosso e dovrebbe arrivare per l'inizio di agosto
un nuovo.
Non dovrebbe arrivare un altro, cioè ne arriverà un altro, non si sa bene. E non ho nessuna notizia di comportamenti da parte dei rifugiati, cioè probabilmente questi qua sono stati rinchiusi da dentro in caldo asfissiante senza...
Mamma mia.
Scusami, un'altra cosa ancora. È stato portato poi dopo l'assalto al cibo da parte di Forza Nuova. È stato fatto arrivare comunque del cibo direttamente dagli sbirri, insomma, d'altra parte ordine prefettizio, per cui
certo.
È arrivato, cioè, insomma, va bene, adesso non stiamo discutendo
sì. sui cavilli possono legali essere... però sicuramente sì.
E se loro possono essere più o meno buoni e d'accordo a portare cibo,
certo.
devono farlo
e quindi lo fanno,
sì. Sì, non c'è nessuna notizia, cioè io non ho nessuna notizia, perché poi ho sentito anche immigrati che da anni ormai abitano nel Trevigiano, persone che conosco, che conosciamo da molti anni, da prima del 2000, che hanno dovuto anche lottare per sistemarsi, per trovare anche un tetto, insomma, anni fa.
C'è stata una lotta famosa, insomma, importante sulla casa a Treviso rispetto a questo.
Sì, infatti, cioè, ripetuta nel tempo anche, cioè situazioni che sono ripetute nel tempo. E comunque anche loro non... cioè il loro atteggiamento, meno male, non è di intolleranza nei confronti di questo, perché c'è anche, insomma, da parte di immigrati africani questo... c'è un atteggiamento di ostilità nei confronti dei rifugiati. E boh, non so, si può fare una considerazione così, ma molto, molto veloce, sul fatto che se non c'è una qualche forma, nemmeno una piccola forma di solidarietà, cioè in modo visibile, in modo, poi non dico militante, ma almeno visibile, non è che in realtà questo stupisca molto, perché penso che questi episodi confermino che anche le persone in un certo senso devono essere messi in condizioni di essere solidali.
Certo, devono sviluppare la coscienza, che è la necessità della solidarietà di classe.
Certo, è questione di coscienza, sì. Perché ma nemmeno è stata manifestata solidarietà a livello di etnia, di clan, che ne so. Quando le situazioni sono di questo ordine, cioè pessime a livello umano e a livello politico, cioè senza nessuna forma di coscienza, la solidarietà non si forma da sola, anzi, certo. Esattamente il contrario, l'uno frega l'altro, insomma, è l'ennesima dimostrazione che se non c'è intervento politico, se non c'è crescita di coscienza, non si va da nessuna parte, cioè non...
Fa il gioco dei padroni che ci vogliono sempre più divisi.
Esatto. Come diceva il titolo di un libricino che girava qualche anno fa, l'insurrezione che viene, ma l'insurrezione da sola non viene, certo. Da sola non viene proprio niente.
Assolutamente.
È necessario un intervento, anzi, attento, meticoloso e costante, imperterrito, certo. Eccetera, eccetera. Rispetto a quella situazione penso non so molto altro.
Certo, questa tua panoramica di quanto sta succedendo, cioè, ci ha segnalato un po' il termometro della situazione a Treviso e sicuramente ci troviamo d'accordo con te sul fatto della necessità di sviluppare una solidarietà di classe e di fare proprio contrapporci invece a ciò che i padroni vogliono, cioè il fatto di trovarci sempre più divisi, anche perché quando siamo divisi tra noi proletari e sfruttati e oppressi è più facile poi imporci la politica di lacrime e sangue che governo dopo governo vediamo concretizzarsi sulle nostre buste paga, sulle nostre possibilità di avere una casa, sulla nostra scuola, sulle nostre possibilità di accedere alla salute. Alla sanità, scusate, e quindi chiaramente a fronte invece di altri lidi dove vengono destinati anche i soldi, no? Quindi come anche riflettevamo insieme fuori onda.
sì, no, infatti, ma non so se sia il caso, faccio una considerazione. C'è tempo per fare una considerazione?
Guarda, velocissimo, perché abbiamo un sacco di altre chiamate.
Sì. No, per riguarda sempre la situazione, un po', no? Per gli umori che girano fra la popolazione,
sì. Cioè,
una delle considerazioni è vengono usati infatti i rifugiati come anche gli immigrati, come altre situazioni, altri settori di popolazione vengono usati in modo ricattatorio, strumentale per creare divisioni, appunto.
Certo.
La gente dice, cioè la gente che abita qui, cioè, la popolazione locale dice, qui o da altre parti, uno degli argomenti che girano di più è ma questi si beccano i nostri soldi, vengono qui e vengono pagati, mentre adesso faccio riferimento al tornado, c'è stato il tornado a Dolo, nella zona di Dolo, e quella gente non riesce ad ottenere soldi abbastanza per rimettersi in sesto. È tutta un'altra dimensione e non c'entra nulla, però girano questi discorsi, certo. Infatti in quella situazione a Quinto la gente si è stretta attorno a Zaia, quando evito epiteti sugli aggettivi alle persone.
Certo, ma li pensiamo
andato,
tutti.
Come governatore del Veneto, è andato a fare la sua dedica presenza. E la gente si è stretta attorno chiedendo rassicurazioni. A questo proposito c'è da far notare, ma non si tiene mai abbastanza conto, e sicuramente è stato detto, verrà detto nel corso di questa trasmissione, questo viene detto e che non c'è nessun piano per far fronte a questa situazione. E allora, la situazione sappiamo che è dovuta al nostro intervento di guerra in quelle zone per andare a fottere loro il petrolio e il gas, cioè ridotto in soldoni, in modo anche poco politico. La situazione è questa, questi scappano via da situazioni create dai nostri stati di confusione e cioè vengono bombardati, per cui è chiaro che non possono star bene. Questi scappano e scappano dove pensano di poter star meglio, ovviamente.
Certo.
Poi quel che si sa è che intanto il piano c'è quell'agenzia Frontex che esiste dal 2004, organizzazione di cui adesso non, ovviamente
sì,
non
poi ne parlerà anche in particolare
meglio,
la compagna di sì. Catania, che andremo sì. a sentire fra pochissimo, tra l'altro.
E poi che comunque i soldi, 30, 40, non so quanti siano, euro destinati individualmente a queste persone quotidianamente, a loro non arrivano.
Certo.
Le cooperative, le ONLUS, chi è a disposizione, ma anche la Croce Rossa fa queste cose, l'ha fatto con i CIE, insomma,
sì.
con i centri di accoglienza. I soldi li tengono per altri loro progetti.
Esatto.
A questi sembra che io non posso testimoniare, non ho testimonianze.
Ma ce ne parlerà sicuramente anche il compagno di Roma.
Sì.
Perché...
allora arrivano pochi euro, 2,
certo,
3 euro.
Sì, sì.
Assolutamente una cosa...
Irrisoria.
Irrisoria, sì, senza nessun senso. Vabbè.
Va bene. Carissimo.
Okay.
Ti ringrazio
grazie.
Tantissimo per, allora, per questo tuo contributo che veramente ci ha insomma, dato anche qualche spunto di riflessione per le prossime anche interviste. E ci sentiremo presto se ci saranno aggiornamenti. Ti ringraziamo ancora.
Grazie a te, grazie a voi. Ciao.
Ciao, grazie ancora.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Vietnam, in Cambogia, nel Laos, in Indocina, gli americani senton che la fine è vicina. La gioventù del mondo ha scelto la sua strada e fino alla vittoria e al fianco del Vietnam. Yankee, 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 tornate bene a casa.
Allora, rieccoci in diretta, sono le 10:41 minuti qui su radiazione.info e dicevamo anche prima di questo collegamento con il compagno di Treviso di leggere anche un paio di articoli che ci sono arrivati qui via mail dai compagni di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, articoli che di sicuro purtroppo non sono molto positivi, ma che ci indicano anche una realtà a noi vicina, che è quella di Albettone in provincia di Vicenza, dove il sindaco, il cui nome magari fa anche un po' ridere, comunque si chiama Joe Formaggio, di fatto colpisce ancora. Difatti, questo sindaco ha ben pensato di proporre di tirar su un muro antiprofughi nel suo comune in provincia di Vicenza e di chiudere le strade che collegano il suo comune ai comuni che ospitano i migranti. Quindi, a quanto pare... A Repubblica ha raccontato che lui non vuole i migranti e che se i comuni confinanti decidono di ospitarli è pronto a far erigere un muro a protezione del paese. Tra l'altro questo personaggio è lo stesso che magari avrete visto anche in televisione, che dorme con un fucile a pompa sotto il cuscino, e quindi esistono anche queste cose. Noi magari ci ridiamo sopra parlando di nazisti dell'Illinois, però esistono anche queste realtà a pochi chilometri da noi. E aggiunge anche che qualora il prefetto lo obbligasse ad accogliere questa gente, così la definisce, negli spazi comunali sfitti, murerà le finestre per rendere automaticamente inagibili gli edifici e tra l'altro non sta neanche bluffando più di tanto, perché ha già preparato una delibera votata già in consiglio comunale, che tecnicamente si chiama atto di indirizzo politico. La formuletta dietro la quale è celata quella che il sindaco presenterà come la delibera del muro perché questo è il primo mattone, è stata silenziosamente inserita ad integrazione dell'ordine del giorno ed è già sul sito del comune. Atto di indirizzo in ordine alla richiesta di disponibilità all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale formulata dalla prefettura di Vicenza. Questo è lo stesso personaggio che, come saprete, non voleva assolutamente accogliere nemmeno le comunità nomadi e incitava anche la gente a sparargli contro. Un altro articolo, appunto, arrivato sempre dai compagni vicentini sulla nostra mail, riguarda sempre questo infame personaggio che dice: pestare gli immigrati che delinquono, come in America. Purtroppo la polizia ha le mani legate, lasciamogli tirare fuori il manganello e pestare sta gente qua. Questo appunto è l'auspicio che Gio Formaggio ha pronunciato ai microfoni della Zanzara su Radio 24 per l'appunto, magari lo ripetiamo, lui è stato eletto con una lista civica di centrodestra vicina a Fratelli d'Italia e ovviamente ha fatto anche della sua campagna elettorale una di fatto dei contenuti non xenofobi, ma qualcosa che va ancora più in là, che comunque arriva decisamente al nazismo. Di fatto ai microfoni appunto della Zanzara ha blaterato di due presunti episodi che vedrebbero dei cittadini di origine immigrata fare sesso in un parco oppure drogarsi, quindi lui ammette che bisognerebbe appunto picchiare di più questa gente come in America e in Canada e che lì le forze dell'ordine pestano chi si comporta male, mentre in Italia la polizia si becca le denunce perché stringe troppo le manette. Ora a questo personaggio magari andrebbe fatta vedere una foto di Federico Aldrovandi chiedendogli se la polizia stringe troppo le manette. Quindi di fatto anche questo personaggio ci dà un po' l'idea di che tipo di clima si respira in determinate province venete, ma fortunatamente sentiamo anche che non c'è solo questa campana, ma ci sono anche numerosi solidali ai profughi che sicuramente non hanno respiro sulle pagine dei quotidiani o sulle TV nazionali, ma che per fortuna ci sono. Noi adesso proseguiamo con un po' questa rassegna da nord a sud, quindi ci spostiamo a Catania e ci faremo dire anche da una compagna che cosa sta succedendo, in particolare appunto relativa proprio all'arrivo dei profughi, e poi passeremo anche ad altri collegamenti a Lecce, Napoli, Roma, per poi rispostarci a Milano, Padova e Trieste. Quindi sicuramente rimanete con noi perché dipingeremo un po' un quadro complessivo del fenomeno dell'immigrazione e della cosiddetta accoglienza.
This is a DJ Underground exclusive. Stop.
poi andiamo.
Aspetta, mi metto una parte, però dov'è?
Eccoci nuovamente in diretta alle 10.49, sempre di sabato 1 agosto, con lo speciale sull'immigrazione e la solidarietà invece di classe, la lotta di classe, che vi accompagnerà fino alle 12.30, forse anche di più. Abbiamo già ascoltato insomma il contributo di un compagno di Treviso, adesso ci andiamo a collegare con una compagna a Catania, che è appunto dell'Experia, che da anni insomma seguono un po' la questione dell'immigrazione e sicuramente insomma ci darà qualche informazione, riflessione rispetto a come questa emergenza fra virgolette viene si sviluppa nel territorio siciliano. Intanto grazie di esserti collegata con noi e benvenuta.
Grazie a voi, buongiorno a tutti. Ciao.
Ciao. Allora, raccontaci un po', insomma, ci abbiamo anche altre volte chiamata quando c'erano delle situazioni di emergenza, insomma, di profughi, di sbarchi, eccetera. Come, insomma, anche dalla città di Catania viene vissuta questa situazione?
Allora, io in realtà posso aggiornarvi perché le cose sono parecchio cambiate e questo è anche un momento strano, in cui secondo me si stanno delineando già alcuni segnali di quello che sarà, di come verrà, di come si svilupperà nei prossimi mesi, ma secondo me a partire già dal prossimo la questione migranti. Voi sapete che qui in Sicilia siamo un po' al centro, che Catania ha avuto questo onore, tra virgolette, di ospitare la sede dell'agenzia Frontex. E quindi insomma è un buon punto, un buon osservatorio per capire le dinamiche di quello che sta succedendo nel Mediterraneo. Io posso raccontarvi che stiamo facendo, allora, per esempio, a Catania non arrivano navi da circa 3 settimane, che è un evento direi quasi epocale rispetto all'andamento degli ultimi anni. In questo momento le navi vengono per lo più dirottate a Trapani, a Messina, che ieri ha avuto ben due sbarchi. Messina non era un porto molto frequentato per l'arrivo dei migranti, e ovviamente a Pozzallo. Noi non sappiamo ancora esattamente perché in questo momento la città di Catania insomma non sia toccata, ma ci siamo fatti un paio di idee. Vi dico, in questo momento la situazione, la partita si gioca tutta più o meno per buona parte in mare, nel senso che quello che abbiamo notato, ma che insomma, è facile notare per chiunque un po' maneggi su questi siti di controllo del traffico marino, è che sostanzialmente l'operazione Frontex ha completamente abbandonato quella parte anche minima che afferiva al salvataggio. Cioè, nel senso, in questo momento le navi di Frontex pattugliano, i salvataggi, come si sa, li stanno effettuando delle navi irlandesi, due irlandesi che fanno parte di un'altra operazione europea che si chiama Pontus, ma che non ha niente a che vedere con Frontex. E le due navi di Medici Senza Frontiere è una piccola imbarcazione da, appunto, da salvataggio che si chiama Sea Watch, oltre al coordinamento della Guardia Costiera. Quindi in questo momento sorgono parecchie domande sul fatto di dove siano, di come vengano impiegati i soldi di Frontex, visto che Frontex ha smesso di intervenire nel salvataggio dei migranti. E l'altro giorno è successo un evento abbastanza importante, che ovviamente non è stato riportato dalla stampa italiana, ma l'ha riportato solamente il Guardian, ed è un episodio di fuoco amico, nel senso che una nave di Frontex, esattamente una nave svedese, ha aperto il fuoco contro un gommone della Guardia Costiera italiano, scambiandolo per un gommone con di migranti.
Pazzesco.
Questo è abbastanza inquietante per due motivi. Uno, perché appunto forse sancisce un po' l'inizio della famosa operazione Euronav for Med, che è un'operazione esclusivamente militare, che è in tre fasi. La ultima fase, per chi non lo sapesse, potrebbe prevedere l'intervento di terra in Libia, ed è un'operazione rivolta esclusivamente alla ricognizione e all'arresto dei trafficanti.
Sì.
E la seconda è che manca assolutamente, evidentemente, un coordinamento tra tutte le imbarcazioni che operano in questo momento nel Mediterraneo. Persino un dirigente della Guardia Costiera, un colonnello, cioè il comando insomma di Roma della Guardia Costiera, ha dichiarato al Guardian di avere questo problema, nel senso che le navi non partono solamente, si muovono dai porti in cui sono ancorate, partono solamente quando viene appurata una situazione di emergenza, con il rischio di arrivare tardi, con il rischio di che i gommoni i barconi si siano già capovolti. Voi sapete, la percentuale di migranti che sanno dare è veramente bassissima, motivo per cui da quando è stata sospesa Mare Nostrum, che comunque aveva avuto almeno il merito di salvare parecchie vite, insomma, la percentuale di morti nel Mediterraneo è drasticamente salita. Questo per quanto riguarda il mare, ed è quindi questa è una delle posizioni che sia come Speri che come rete antirazzista vogliamo insomma fare nostre, cioè quelle di chiedere dove sono finiti, come vengono impiegati i milioni di euro che sono stati stanziati per l'agenzia Frontex per il controllo delle frontiere. E la seconda invece questione riguarda la terra, ovvero sta per avverarsi un cambiamento epocale riguardo al sistema di accoglienza, lo mettiamo sempre tra virgolette, dei migranti, perché ed è uno dei motivi appunto che ci fa insospettire rispetto al mancato sbarco al porto di Catania, stanno per essere varati i cosiddetti hotspot. Gli hotspot è praticamente la conclusione della deriva securitaria con cui si è deciso di trattare la questione migranti. Una deriva che era stata già chiara nel momento in cui il nostro benemato Premier aveva sancito che i profughi andavano accolti e i migranti economici andavano respinti.
Sì.
Per fare questo è stato varato questo nuovo progetto che consiste nella creazione o trasformazione di quelli che in questo momento sono gli attuali CPSA, cioè i centri di prima accoglienza, come per esempio quello di Pozzallo, è per la trasformazione in strutture chiuse, praticamente strutture detentive,
nelle
quali i migranti saranno costretti con la forza all'identificazione, cosa che finora non è. Sì, ci sono verificati degli episodi di violenza, eccetera, eccetera, finora nessuno aveva mai sancito che l'identificazione dovesse avvenire forzatamente. E nel momento in cui il migrante si rifiutasse di fornire le impronte digitali, quindi di venire riconosciuto per i motivi che tutti sappiamo, ovvero che se si viene riconosciuti in Italia si deve rimanere in Italia, aspettare che la propria domanda di asilo venga accolta sul nostro territorio, in quel momento il migrante può essere sottoposto a misure di detenzione che vanno fino ai 18 mesi. Allora, il piano non è ancora chiaro, in teoria dovrebbe funzionare con questi hotspot nei quali i migranti vengono trasportati nei quali si possono fermare fino a 48 ore. Dopodiché dovrebbero essere trasferiti in questi hub che possono essere chiusi o aperti. Questo ancora non è ben chiaro. In ogni caso sono sostanzialmente una trasformazione che potrebbe coinvolgere anche i CARA, quindi una CIEizzazione di tutte le strutture di ricezione dei migranti. Una volta, tra l'altro, perché cosa succederebbe? Il migrante arriva, viene costretto all'identificazione, nel momento in cui non si accerta la sua provenienza da paesi per i quali non è previsto la richiesta di asilo, in quel momento vengono rimpatriati, un po' come sta succedendo in Spagna come con la legge Bavaglio, che ha autorizzato quello che le chiamano le devoluzioni sen caliente, quindi respingimenti a caldo. In quel momento dalla struttura, quindi senza il passaggio burocratico di un mediatore, di un avvocato che però insomma la domanda, una volta riconosciuto che per esempio il migrante arriva dall'Egitto, viene immediatamente avviato un piano di rimpatrio forzato con voli speciali. Quindi sì. No, io non so veramente come sia stato possibile
un salto proprio qualitativo a livello di riorganizzazione repressiva.
No, la tendenza è questa: se le cose vanno come stanno sulla carta. Tra l'altro, questo accade nonostante l'Italia sia già stata condannata per i respingimenti in Libia, perché appunto è vietato dalle convenzioni rispedire migranti in paesi nei quali c'è il rischio di tortura, di imprigionamento, di persecuzione politica. Quindi altrettanto si farà così, nel senso che probabilmente la cosa ancora più grave è che probabilmente, essendo così eterogenea la composizione di migranti che giunge sul territorio, difficilmente possiamo immaginare che l'Unione Europea organizzi viaggi per il Gambia, per il Mali, per la Costa d'Avorio. Certo. Quindi probabilmente il pericolo, la paura ancora più grande è che vengano rispediti nei paesi di transito. I paesi di transito che possono essere la Libia, anche lì dobbiamo stare attenti agli scenari, a quello che succederà in Libia e a come questa operazione Euronav for Med, con la scusa di stroncare il traffico di esseri umani, in realtà non provi a riappropriarsi di un territorio che è sfuggito al controllo europeo. Ma soprattutto in paesi come la Tunisia, come l'Egitto, nelle quali sappiamo, anzi purtroppo non sappiamo cosa ne è stato dei molti migranti che comunque nel silenzio negli anni sono stati rispediti, ci sono sempre stati dei voli speciali.
Sì, sì.
Cioè, non era un sistema, tutto questo non era diventato un sistema con il nuovo progetto europeo riguardante i migranti, questo rischia di diventare un sistema di identificazione forzata, violenza, detenzione per i renitenti e rimpatrio forzato verso mete ancora veramente poco chiare. Quindi io penso che gli scenari cambiano velocemente, però penso che nel momento in cui questo sarà chiaro, per esempio già a Trapani il primo CIE sta per diventare hotspot, io credo che sia, insomma, e siccome comunque questi CIE, questi hotspot probabilmente verranno stretti fino alla Campania, io penso che sia a dovere dei compagni monitorare la situazione, e nel momento in cui questo degli hotspot, degli hub, insomma, di queste prigioni per migranti diventa realtà, io penso che sia necessaria una mobilitazione ampia ed estesa.
Certo, assolutamente. Senti, ti ringraziamo tantissimo perché hai dato veramente una serie di informazioni, di riflessioni che danno il segno del cambiamento, anche secondo me dovuto alla questione della crisi, no? Chiaramente questo esercito di manodopera a basso costo di riserva che i padroni si tengono in questo momento serve più o meno, e quindi aumenta anche la questione del respingimento, no? Come insomma spesse volte ci siamo trovati.
Ma
a
considera
riflettere,
che per esempio in questo momento i 4.000 e oltre residenti forzati del CARA, per esempio, hanno aumentato, sono sono serviti da, servono da manovalanza nelle campagne, ovvero che assolutamente la luce del sole, non so se sapete, tutte le mattine davanti al CARA di Mineo, nelle quale vi ricordo insomma che i migranti sono bloccati in attesa di che la loro richiesta di permesso di asilo venga accolta, cosa che può implicare fino a 18 mesi, insomma queste persone, questi fantasmi, questa città fantasma, vengono prelevati ogni mattina dai caporali delle campagne e portati a lavorare nei campi per un euro l'ora, cioè lavorano fino a 10 ore al giorno, fino a 10 ore al giorno con le temperature della piana di Catania. Il che ha creato non poche anche, come dire, problemi nel tessuto, per esempio, dei paesi circostanti, tra i braccianti che si sono visti sottrarre il lavoro e quindi rischiando appunto di alimentare episodi di razzismo che fortunatamente qui non
si
sono mai manifestati.
Al contrario che nelle nostre zone, che purtroppo insomma, abbiamo già descritto.
Oltre ovviamente alla tratta delle schiave, ad alimentare la prostituzione, a tutta una serie di business dell'accoglienza, un business
ufficiale.
Alternativo dell'accoglienza, nel senso di tutti coloro che marciano su questi migranti in transito con viaggi in macchina dal CARA di Mineo a Catania per centinaia di euro, per loschi personaggi che acquistano biglietti per gli eritrei, per esempio, e che fanno una cresta di 200 euro a biglietto del treno. Insomma, tutto questo ha anche sviluppato un sottobosco di profittatori sciacalli che si muovono, oltre ovviamente al degrado, al... Pensate per esempio in questo momento molti giovani eritrei dormono in cartoni in un parcheggio abbandonato della città senza che insomma, nessuna amministrazione si ponga il problema
di,
anche di venire incontro con le misure più elementari, acqua, servizi igienici, basta. E di tutto questo vi posso dire, perché sono stata in Spagna a un forum sulle migrazioni, vi assicuro che fuori dall'Italia nessuno ha la percezione di quanto il sistema dell'accoglienza in realtà faccia acqua da tutte le parti.
Certo. Senti cara, ti ringraziamo veramente tantissimo e adesso insomma hai dato anche il là per la prossima intervista invece con i compagni di Lecce che ci racconteranno quello che succede nei campi appunto della Puglia come esempio insomma della situazione dello sfruttamento degli immigrati, dei lavoratori immigrati, e ti ringraziamo a prestissimo ovviamente per ulteriori
grazie
insomma,
a voi.
Aggiornamenti, grazie ancora, un abbraccio.
Grazie, buona giornata. Ciao.
Ciao, ciao.
distruggerà, ma guarda, e che sta globalizzazione, a ma palla,
se non sai quando danno la cavalla.
Eccoci nuovamente in diretta alle 11.09, sempre su radiazione.info e sempre con lo speciale sull'immigrazione, solidarietà, lotta di classe. E insomma, come avrete immaginato, siamo in corsa con questa maratona di collegamenti e ci siamo collegati con, adesso con un compagno di Napoli, di Antifa Vesuvio, e appunto Luigi, che ci andrà un po' a descrivere la situazione appunto dei lavoratori immigrati, degli immigrati appunto a Napoli, dove appunto loro seguono questa situazione ormai da un po'. Ti ringrazio intanto di esserti collegato con noi.
Assolutamente, grazie a voi. E niente, vabbè, io volevo fare delle dovute precisazioni. Il gruppo Antifa Vesuvio e gli altri gruppi che insomma si muovono qui nel Vesuviano hanno sia pratiche sia da un punto di vista mentale, morale e appunto pratico. Fanno tutto un discorso un po' diverso da Napoli, perché diciamo i ragazzi che sono all'interno di questo coordinamento sono essenzialmente della zona vesuviana, della provincia napoletana,
certo.
Ercolano, Portici, Torre del Greco, e le loro pratiche di lotta si sono mosse appunto in queste zone, con una a volte anche discrepanza rispetto a quelle che erano le attività dei gruppi napoletani, ricevendo molte volte anche in maniera velata o meno delle differenziazioni, perché a livello politico purtroppo si nota una discrepanza tra quella che è la provincia e la città. Ci sono,
certo,
dinamiche differenti, ci sono dei problemi differenti per chi milita, c'è una repressione differente. E infatti proprio di questo essenzialmente volevo parlare, proprio delle pratiche di lotta che sono state attuate dai vari coordinamenti collettivi insomma dell'area vesuviana in quest'anno per quanto riguarda il problema diciamo immigrazione, insomma il problema perché appunto viene fatta diventare un problema. L'attività di antifascisti vesuviani, di Antifa Vesuvio, si è espressa brillantemente, secondo me, anche se purtroppo poi con un finale amaro, all'interno della creazione di un campo di calcio autocostruito nella zona di Torre del Greco, in quello che era una stazione delle Ferrovie dello Stato abbandonata. Lì è stato creato un campo, tra l'altro molto bello, apprezzato anche da ragazzi dei paesi vicini, dove sempre Antifa Vesuvio hanno organizzato dei tornei antirazzisti con i ragazzi rifugiati di un cara di un paese là vicino, Bosco Trecase, anzi Bosco Reale. E essenzialmente insieme a questi ragazzi, con i ragazzi poi di Torre del Greco, insomma del paese, si sono organizzate vere e proprie, non vere e proprie partitelle, ma dei veri e propri tornei, anche molto partecipati, estremamente belli. A questa azione, ripetuta più volte, che ha un valore sì simbolico, ma anche un minimo pratico, perché rappresentava, come dire, un piccolo grimaldello all'interno della vita di queste persone che essenzialmente all'interno di questa struttura subivano un trattamento pessimo, fatto di vitto e alloggio dei peggiori, fatto di più delle volte di riso in bianco e poco più, senza spiccioli in tasca. E quindi questo rispetto a una vita, a una routine estremamente alienante, rappresentava, come dire, un momento effettivamente soltanto ludico, però comunque un momento importante per loro. Tra l'altro uno dei ragazzi ha anche partecipato all'interno della manifestazione per Davide Bifolco, che è stata fatta quindi con un coinvolgimento attivo e reale totale nelle pratiche di lotta. Purtroppo prima parlava di un finale amaro, perché? Perché poi alla fine il campetto è stato raso al suolo per lasciare spazio a un parcheggio, ecco, per le auto della polizia municipale.
Tanto per ribadire il concetto.
Esatto, c'era stata anche una pratica di occupazione di uno stabile lì, ma quello è stato sgomberato pochi giorni dopo, e anche all'interno di quello stabile erano state avviate attività come il cineforum, delle cene aperte, insomma, a tutti coloro che volessero partecipare. E questa è stata, come dire, è stata una pratica di lotta che ha visto purtroppo l'arroganza del potere mostrarsi in tutta la sua forza. Ecco perché dicevo, Torre del Greco non è Napoli, anche le pratiche di occupazione, gli sgomberi arrivano rapidi e con una credine anche che sembra maggiore, perché soprattutto quando un collettivo, un gruppo sceglie di non patteggiare, di non portare avanti dei percorsi, come dire, di equilibri semi nascosti, come a volte si fa, la repressione è dura, quindi, come dire, si devono anche ricalibrare, ecco, i livelli di lotta contro queste amministrazioni. Poi, diciamo, come dire, a collegamento, molti ragazzi del coordinamento antifascisti vesuviani fanno anche parte del circolo anarchico vesuviano, e anche loro hanno portato avanti delle pratiche di solidarietà per quanto riguarda la questione migranti, con alcuni presidi, anzi con un presidio al CIE di Ponte Galeria. Tutto questo poi, diciamo, sempre in queste lande desolate del Vesuviano si è provato a portare solidarietà in ogni modo a quelle che sono, con dei presidi spontanei, dei momenti anche di lotta, per riuscire, per provare, come dire, a dimostrare in maniera pratica che le frontiere essenzialmente non ci piacciono.
Assolutamente.
Ecco. Per quanto riguarda poi la lotta a quello che è il razzismo, il fascismo, purtroppo anche noi viviamo una situazione essenzialmente più che degradante, cioè si vede, ecco, quel famoso popolo, a volte tanto paventato, insomma, tanto sbandierato, essere poi dalla parte di quelli che sono gli squadristi fascisti. Si vede la gente scendere in strada con loro a difendere, anche ad avere, ecco, per usare un eufemismo, poca simpatia per l'attività di antifascismo. Quindi praticare l'antifascismo è difficile, e credo personalmente che saranno tempi poi sempre più duri se non arriva una risposta forte, ecco, da parte nostra, a cui probabilmente seguirà una repressione sempre più accesa, perché comunque si vuole ribadire che, insomma, l'Europa, l'Italia è una fortezza e di conseguenza deve rimanere tale. Non c'è spazio per chi a questi confini si oppone, a queste gabbie vorrebbe distruggerle.
Certo, e soprattutto anche la solidarietà tra sfruttati è un'arma pericolosissima per i padroni, perché sappiamo bene che è l'unità che ci porterà alla vittoria, non certo, insomma, la divisione che ci vogliono imporre.
Purtroppo questa è la cosa che proviamo a dire, insomma, se spieghiamo che magari le persone, che ne so, questi ragazzi che sono ospiti della Vela Bosco Reale percepiscono soltanto una minima parte, insomma, dei ticket da 2,50 € al giorno, poco più, rispetto a quello che poi percepiscono le associazioni, insomma, nel caso della Vela circa 35 € per migrante, poi altri attori, insomma, si parla comunque di un mercimonio che avete già ampiamente documentato, che fanno le onlus, associazioni varie sul business dell'immigrazione, perché, diciamo, il caso del napoletano è questo: a Napoli non ci sono CIE, non ci sono strutture come queste, ma la questione immigrazione viene gestita quasi esclusivamente, appunto, dalle onlus, che cooperative, insomma, di diverso colore politico,
certo,
a volte ARCI, insomma, una sorta di ARCI, quindi filo PD, a volte no, però essenzialmente sempre nel segno dello sfruttamento. Ecco, questa cosa, questo passaggio anche mentale non viene fatto mai dalla gran parte della popolazione, cioè non c'è mai uno scontro con quella che è l'istituzione che sfrutta, che si nasconde dietro, ma anche quella miseria, ecco, che viene, viene percepita dal, dall'immigrato, viene percepita come un furto. Ed effettivamente di furto si tratta, quello delle, delle onlus, eccetera, e siamo ben lungi dal difenderle, però essenzialmente quella di cui parlavi tu, una solidarietà tra sfruttati, a oggi praticamente, almeno nel, nel vesuviano, non siamo riusciti ancora a portarla avanti, ecco, ancora non sappiamo, stiamo cercando di ricalibrare le nostre energie, le nostre forze per capire come provare a renderla pratica sta solidarietà. Purtroppo di fronte abbiamo soltanto uno sfascio e un grande magone all'interno, un magone che, come ti dicevo, a volte si riflette anche con rispetto a poi quella che è l'area napoletana. Un caso su tutti, c'era un presidio di Casa Pound a Torre del Greco, e niente, un gruppo di antifascisti ha provato, come dire, ad opporsi a questa, al banchetto. E a parte, vabbè, i soliti scenari con agenti, insomma, celere, schierate, eccetera, eccetera, Chiaro. Però il rammarico che tante realtà, con le tante realtà napoletane presenti, ben pochi, insomma, hanno dato una solidarietà attiva a questa cosa. Rimarcando che c'è una difficoltà non solo a creare una rete tra sfruttati, ma anche una rete tra diciamo militanti, oppure tra chi essenzialmente si oppone a questo, a status quo.
Eh beh, su questo sicuramente sì, ci sarà, ci si dovrà confrontare per proprio contrapporsi invece alle politiche repressive, anche dal punto di vista dell'immigrazione, insomma, si stanno sviluppando a ritmi velocissimi, come ci diceva anche la compagna di Catania che abbiamo sentito prima, e quindi sarà necessario invece riuscire a trovare delle modalità per mobilitarsi, e da un lato, e sviluppare invece un discorso di solidarietà tra sfruttati, non finta accoglienza in salsa borghese che spesso ci viene propinata come solidarietà, e dall'altra parte, insomma.
Diciamo, per noi la solidarietà è anche sicuramente sempre deve diventare un momento conflittuale, esatto. Però ovviamente la conflittualità ha delle conseguenze, quindi se non c'è nemmeno una rete, se non si riesce a creare una rete di solidarietà tra di noi, diventa difficile sfuggire alle maglie della repressione, che funziona, questa è la amara sentenza, la repressione funziona. E quindi bisogna ritrovare le armi, ecco, per diciamo almeno infliggere qualche minimo esatto taglietto, ecco, a questa maglia sempre più stringente. Quindi alcuni tra di noi ci tenevano anche, appunto, a rilanciare appuntamenti di lotta come quello del 19 settembre a Roma, a Milano, mm-hmm. quando appunto ci sarà almeno è previsto l'arrivo di Abu Margen, no? a Milano, all'Expo. E di conseguenza rilanciare date come queste, dove i territori della lotta si possono incontrare e sviluppare, ecco, per diciamo, come dire, per continuare a dire che, insomma, Israele è uno stato assassino, uno stato che ha riso, ecco, la Palestina, oltre, prima l'ha defraudata e poi l'ha resa una prigione e una gabbia per quelli che erano gli abitanti di quel territorio. Quindi contro ogni galera noi proveremo sempre a lanciare il nostro urlo disperato, invitiamo tutti a farlo, nella speranza, certo, che qualcuno lo raccolga e che non saremo gli ultimi a gridare in vano.
Assolutamente, anzi, nel senso che poi, tra l'altro, proprio Israele, come ricordavi tu, è un laboratorio di repressione e anche di controllo sociale, per cui, insomma, ha anche un senso importante opporsi a quel modello di sviluppo capitalista, imperialista e sionista, nella fattispecie, come simbolo anche di tutto quello che insomma poi ci ritroviamo in salsa italiana o in salsa degli altri paesi in cui si riproducono gli stessi poi meccanismi. Ti ringraziamo intanto tantissimo per esserti collegato con noi. Se hai altri appuntamenti da rilanciare, se no ci sentiamo prossimamente, insomma, quando, come anche l'ultima settimana ci siamo sentiti in occasione di insomma un presidio che avete portato avanti, e, insomma, in altre occasioni.
Ma sì,
del
speriamo
genere.
Sempre di diciamo, abbiamo organizzato, insomma, nel corso anche della tre giorni, no, della festa di radiazione.
Sì.
Alcuni compagni sono venuti lì e niente, insomma, almeno mensilmente speriamo di poter sempre riportare un report il più positivo possibile,
certo.
Ecco, per noi, di quello che avviene appunto nella realtà vesuviana, insomma, tra quelle che sono le attività di Antifa Vesuvio e degli altri, insomma, ribelli che provano, ecco, ad opporsi a questo stato delle cose, sperando che un giorno, insomma, arriverà la fine del loro mondo e l'inizio del nostro.
Esatto. Va bene, ti ringrazio ancora tantissimo. Noi tutti vi salutiamo e un abbraccio quindi a tutti i compagni di Antifa Vesuvio e a prestissimo.
Ciao a you. Ciao.
Ciao.
Tell all you fascists you may be surprised. People all over this world are getting organized. You're bound to lose. You fascists are bound to lose. Race hatred cannot stop us. This one. Take my
triunfar, avanza ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, así verás. libertad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad y con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza.
Eccoci nuovamente in diretta alle 11.31, sempre di sabato 1 agosto con radiazione.info, e appunto stiamo tappa dopo tappa, insomma, ripercorrendo questo speciale sulla questione dell'immigrazione e lotta di classe, solidarietà di classe, che vuole un po' tracciare un quadro di quello che è la questione, come i giornali la vogliono chiamare, immigrazione nel territorio italiano e soprattutto, insomma, la solidarietà che, a fronte della mobilitazione reazionaria che vediamo invece esprimersi purtroppo sempre più fortemente, cerchiamo invece di sviluppare una grande solidarietà di classe che sappia frenare questi progetti. Detto questo, abbiamo, insomma, già sentito il compagno di Treviso, una compagna di Catania, abbiamo provato ora a sentire, abbiamo sentito anche un compagno di Napoli, abbiamo provato ora a contattare un compagno a Lecce che purtroppo però non, per problemi tecnici non sta, non è reperibile, nel senso che il telefono purtroppo deve avere qualche, deve essere in zona non raggiungibile. Adesso proveremo a ritentare questo collegamento. Nel frattempo passiamo la parola al nostro ospite in studio, e cioè, insomma, andiamo a parlare con un compagno della Marzolo occupata che in questi in queste settimane, insomma, si sono mobilitati per sviluppare la solidarietà nei confronti dei profughi arrivati a Padova, per cercare di contrapporsi invece alle campane reazionarie, razziste, proprio fasciste del nostro sindaco, nostro fratello, virgolette, ovviamente Bitonci, che anche in questa occasione, insomma, ha saputo dare a premiare insomma la sua nomea. Quindi ringraziamo intanto il compagno di essere venuto qua questa mattina in sede della radio, e insomma diamo un po' a lui la parola rispetto alla situazione padovana dell'immigrazione.
Ok, saluto prima di tutto tutti gli ascoltatori di radiazione.info. Come compagni e compagne della Marzolo occupata, diciamo che durante tutto il periodo di luglio e anche adesso queste prime settimane di agosto stiamo seguendo un po' quella che è stata ed è la cosiddetta emergenza profughi a Padova. Parto con alcune notizie che sono un po' di carattere generale su Padova, cioè che a inizio luglio, quando è partita la cosiddetta emergenza, la prefettura, il prefetto impresa di Padova, ha istituito nella ex caserma militare Prandina il centro di prima accoglienza, costruendo una tendopoli nella quale sono stati accolti circa in diverse tranche tra i 100 e i 150 immigrati, e che ha trovato immediatamente l'opposizione da parte del sindaco. Si è che venuto a creare questo scontro tra il prefetto e il sindaco Bitonci, che ha incominciato a parlare di invasione, di arrivo di ordate di persone malate, di previsioni di aumento di delinquenza, eccetera. Diciamo subito che questa sua propaganda reazionaria in realtà celava anche malamente un altro tipo di interesse, ovvero che nel maggio di questo stesso anno l'ex caserma Prandina era passata da essere una zona sotto il controllo del Ministero della Difesa a demanio statale, quindi in uso al Comune di Padova. Comune di Padova che aveva già promesso ai commercianti del centro di farne un fantastico e meraviglioso parcheggio per 600 posti, che sarebbe servito appunto per rinvigorire il commercio di Padova. Infatti, non a caso, subito dopo la notizia dell'arrivo dei profughi all'ex caserma Prandina, la CC, l'Associazione Commercianti del Centro di Padova, si è schierata contro l'utilizzo di questa struttura come centro per richiedenti asilo, facendo anche delle sceneggiate, perché solamente così le si può definire, anche abbastanza pagliaccesche, come i commercianti che si sono messi di fronte all'ingresso tenuti per mano per non far entrare i profughi, oppure come con dichiarazioni dal carattere palesemente razzista e xenofobo, dove si lamentavano che questi profughi venivano a chiedere i bicchieri d'acqua nei bar. Forse qualcuno si doveva domandare perché non avevano possibilità di comprarsela l'acqua o di prenderla altrove, e quindi rovinavano l'immagine del centro di Padova e dei suoi meravigliosi negozi. E inoltre quello appunto di opporsi all'utilizzo di questa struttura, proprio perché andava a incidere negativamente sul commercio a Padova. Questa è stata un po', quindi questo scontro tra prefettura e sindaco, questo è stato un po' il leitmotiv che ha caratterizzato le pagine del quel giornale infame che è il Mattino di Padova, servile proprio nei confronti della piccola e alta borghesia padovana. Il sindaco ha guidato, diciamo, questa mobilitazione con addirittura il lancio di un presidio sotto la prefettura, con possibile corteo da parte dei commercianti del centro, che si sarebbe dovuto tenere il 21 luglio. Dico uso il condizionale perché poi questo presidio non c'è stato, in quanto la prefettura ha di fatto ceduto nei confronti del sindaco e sono riusciti ad arrivare ad un accordo nel quale l'ex caserma Prandina verrà sgomberata e i profughi verranno spostati ad altra destinazione. La destinazione nella quale verranno spostati è ancora un punto interrogativo, perché teoricamente è stato trovato come hub quello di Bagnoli, in provincia di Padova, un'ex base missilistica, dove verrà costruito un hub provinciale, quindi che raccoglierà tutti i profughi che sono dispersi all'interno della provincia padovana, e dovrebbe diventare appunto un grossissimo centro di richiedenti asilo. Dico ancora teoricamente perché a Bagnoli c'è stata immediatamente l'opposizione da parte del sindaco, che a sua volta sta guidando una una sua mobilitazione contro l'utilizzo di Bagnoli. L'unica notizia che si ha per ora, di sicuro, è che la prossima settimana ci sarà un incontro qua a Padova, in prefettura, che vedrà la presenza di tutti i sindaci della provincia di Padova per capire come gestire la presenza dei profughi e dove situare l'hub provinciale. All'interno di questa assemblea, Bitonci si è rifiutato di presentarsi in quanto, a parer suo, il suo unico problema è quello che non siano a Padova, per il resto non gliene frega niente di come viene risolta la cosa. Questa è la lungimiranza del sindaco di una delle città più importanti del Veneto. Detto questo, poi noi abbiamo seguito la vicenda presentandoci la mattina in zona Prandina e venendo in contatto con alcuni di questi ragazzi che ci hanno un po' raccontato sia le loro storie sia la loro esperienza all'interno del centro. Siamo venuti a scoprire che mangiavano solamente un pasto al giorno e tra l'altro molti di loro, essendo musulmani ed essendo in Ramadan, mangiavano solamente una volta, potevano consumare questo pasto solamente dopo le 9. E questo pasto era abbastanza problematico in quanto la maggior parte delle volte mangiavano solamente pasta e riso, e loro, per un problema proprio di alimentazione, di cultura alimentare, avevano difficoltà, nel senso che non sono abituati a mangiare tutti i giorni sti piattoni di riso o sti piattoni di pasta, e gli provocavano anche delle difficoltà durante il giorno.
Sanitarie, certo.
Sì, sanitarie.
Tra l'altro è strano che non gli avevano anche dato il maiale, perché considerando la delicatezza...
È solamente una questione di costi, secondo
ah,
me.
Ah, ecco, sì.
Costa meno un chilo di riso che un chilo di maiale, ovviamente. Non avevano niente per cambiarsi, ci chiedevano saponi, shampoo, frutta, verdura, perché loro non avevano possibilità di avere queste cose. Insomma, la cooperativa che gestisce il Prandina è l'Ecofficina di Cintuganeo, che è la stessa cooperativa che gestisce anche altri centri e anche altri piccoli, cioè la presenza di altri profughi in altre parti della provincia veneta, tra cui Este, dove c'è stata la rivolta, c'è stata una piccola mobilitazione da parte degli immigrati, così come in altri paesi del Veneto. Venendo in contatto con questi ragazzi, abbiamo deciso poi, visto che c'era l'appuntamento del 21 luglio dei commercianti del centro, di organizzare un presidio lo stesso giorno fuori dalla Prandina in solidarietà con i profughi e contro il razzismo e la propaganda xenofoba.
Anche perché insomma la manifestazione, che è la corteo fiaccolata che volevano fare invece i commercianti del centro, in cui forse partecipava anche Bitonci, era per chiedere Prandina libera, tipo questa era una parola d'ordine agghiacciante.
Sì, per chiedere lo sgombero della Prandina. Ripeto, non c'è stato questo il corteo, il presidio dei commercianti, non c'è stato proprio perché la prefettura ha ceduto rispetto a Bitonci, garantendo lo sgombero dello spazio all'interno di fine agosto. Quindi sono riusciti a far rientrare questa... cioè Bitonci ha vinto, insomma, è riuscita a ottenere quello che voleva. Il presidio organizzato da noi è andato molto bene, nel senso c'erano più di una cinquantina di solidali, ma soprattutto è andato bene perché a livello di propaganda e di ricezione del messaggio rispetto a quella che era tutta la canea mediatica e il soffiare sul fuoco razzista e xenofobo in città, la reazione da parte della gente che ci vedeva era molto solidale, anche è d'accordo con i contenuti che portavamo in piazza. Questo anche un po' a smascherare quello che molto spesso ci capita di vedere, nel senso di vedere questa cappa che viene creata dai media, ci viene anche a noi per primi pensare che sia un po' il pensiero egemone, invece no. Nel senso, quello è il tentativo, poi quella che è la realizzazione pratica è un'altra. Successivamente al presidio, in questi giorni i compagni si sono presentati sono tornati fuori dal Prandina a parlare con i profughi che, oltre a ringraziarci per il presidio, ci hanno anche fatto sapere che successivamente sono riusciti ad aver diritto a 3 pasti al giorno, non più solamente 1 per fortuna, e anche la situazione è migliorata. Chiaramente non pensiamo che sia stata una che sia stato il presidio a far modificare le condizioni all'interno del centro, ma sicuramente la paura di mobilitazioni, il fatto che ci sia stata anche una linea non reazionaria che si è espressa in città e che è riuscita a portare dei contenuti, ha sicuramente favorito il cambio di regime all'interno.
Anche semplicemente il fatto di aver rotto il silenzio che invece intorno a questa situazione faceva comodo che si creasse, probabilmente.
Esatto, sì, il fatto che i profughi non erano additati, isolati, criminalizzati, ma c'era anche chi poteva dar loro voce fuori dal centro senza strumentalizzazioni come fanno genericamente i giornali quando qualcuno di sti poveracci si lamenta. Basta vedere tutte le bufale che sono girate dove ci sono state delle mobilitazioni da parte dei profughi rispetto alle condizioni. Tutti i giornali hanno strumentalizzato con chi diceva: ah, questi buttano via il cibo, questi non vogliono stare dentro quell'hotel perché non c'è la connessione internet e c'è la piscina, ma com'è che si lamentano per il troppo caldo visto che vengono dall'Africa, e altre amenità del genere. Il fatto che ci fosse una voce che potesse raccogliere le loro lamentele o che potesse far luce sulle loro reali condizioni, questo sicuramente ha agevolato il fatto che la stessa cooperativa che gestisce la situazione ha dovuto quantomeno venire a creare una situazione di maggiore vivibilità. Resta il fatto che il Prandina adesso verrà, cioè gli ospiti del Prandina verranno spostati in luogo ancora da definirsi, e questo insomma lo scopriremo più avanti. L'altra cosa che posso dire è che c'è stato un accordo tra Regione e 4 comuni che sono Este, Baone, Battaglia Terme e 2 Carrare per utilizzare i profughi in attività, tra virgolette, di volontariato all'interno della città, cioè farli lavorare gratis per i comuni. Visto che ci sono, facciamogli fare qualcosa e perché no?
Si chiama schiavitù questa.
Facciamoli lavorare, perché ovviamente il ragionamento qual è? Che se loro lavorano hanno dignità di esistere, se non lavorano perché sono dei richiedenti asilo che scappano dalle guerre non hanno diritto di esistere. Questo è
il lavoro rende liberi, sì, dice giustamente il nostro tecnico.
Lo diceva il nostro tecnico e anche i nazisti ad Auschwitz, vorrei far notare. Cioè dicevano, questa è un po' la situazione, quindi vediamo anche come si evolverà questo discorso delle attività di volontariato all'interno dei comuni.
Anche perché apre un precedente pericoloso, nel senso che ricordiamoci bene che tutto ciò che viene fatto contro un settore, no, del proletariato poi viene allargato a macchia d'olio, nel senso che se passa appunto anche l'idea che i lavori socialmente utili siano gratuiti oppure siano in cambio del pasto di 2,50 euro che viene, ecco. Ciò non toglie che questo poi venga stabilita il fatto.
Sicuramente questa cosa qua la possiamo vedere in perfetta perfettamente in linea col discorso del lavoro gratuito più in generale, cioè il fatto che oggi il governo e la borghesia, con vari sistemi, in varie situazioni differenti, cerchi di far passare questa logica per la quale bisogna lavorare senza un salario, è una constatazione di fatto che va dall'Expo al il tentativo di far passare nell'accordo di Fincantieri di una mezz'ora gratuita di lavoro al giorno. Passa per le scuole e le università dove devi farti il curriculum e quindi bisogna lavorare gratis, ai profughi che, visto che vuoi l'accoglienza, allora qualcosa te ha da farla. Cioè, piuttosto che stare là con le mani in mano, fa qualcosa.
Gratis.
Gratis, ovviamente.
Ovviamente.
Soldi non ce ne sono. Sì, no, beh, però... sicuramente poi questa cosa qua può essere vista a sua volta all'interno dell'utilizzo dell'immigrazione, che mentre al sud, nel sud Italia, come sappiamo benissimo, nelle varie piane che vanno dalla Puglia alla Calabria fino alla Sicilia, dove c'è tanta richiesta di manodopera semi-gratuita, perché non sono pagati sicuramente con dei salari altissimi, nel campo dell'agricoltura per raccogliere pomodori o altri ortaggi, diciamo che l'immigrazione che arriva viene immediatamente immessa all'interno di un ciclo produttivo dalla quale possono estrarre dei vantaggi dall'arrivo di queste persone. Per quanto riguarda il nord Italia, dove magari tutto ciò è già stato normalizzato e di manodopera ce n'è già abbastanza, si riesce a trovargli comunque un lato positivo nella loro presenza, facendogli fare quei lavori che altrimenti il comune dovrebbe pagare. Invece così può continuare a tagliare molto tranquillamente sui servizi sociali, sui fare i vari lavori di manutenzione dagli argini alle strade eccetera, utilizzando gratuitamente questa nuova presenza di profughi, questa presenza di immigrati, che così
manodopera a costo zero.
In più si fa anche la bella faccia che gli fa fare qualche cosa, anzi è una roba quasi da democratico di sinistra, voglio dire. Cioè, qualcuno ieri forse l'avrebbe vista come da peggior conservatore padrone delle ferriere, oggi una roba del genere viene vista addirittura come un democratico di sinistra. Che
ma la differenza ormai è labile.
Capito? Far lavorare la gente gratuitamente fa accoglienza, fa integrazione.
Esatto, nel loro sistema sicuramente è così, effettivamente integra
nello sistema di sfruttamento e di
guerra e repressione in cui viviamo.
Comunque noi adesso continueremo a seguire, stiamo continuando a portare ciò che riusciamo a raccogliere così in maniera solidale tra sciampi e vestiti, quindi per chi avesse qualcosa, avesse la possibilità, consigliamo o di portarlo direttamente loro al Prandina, tanto i profughi hanno la possibilità di entrare ed uscire, gli si trova genericamente nel parchetto di fronte al Prandina, oppure di mettersi in contatto con la mensa Marzolo e li porteremo assieme, insomma.
Benissimo, ti ringraziamo insomma tantissimo per questo insomma aggiornamento rispetto alla situazione padovana, e insomma continueremo ovviamente ad aggiornare nello sviluppo delle cose. Direi che lanciamo un pezzo musicale prima di entrare in contatto invece con un compagno di Roma che appunto anche sulla questione dell'accoglienza penso avrà molto da dirci, con un quadro altrettanto buio.
Eccoci, allora sono le 11:53 minuti qui in diretta su radiazione.info e come preannunciato adesso siamo in collegamento con un compagno di Roma. Ciao!
ciao, un saluto.
Ciao, intanto grazie per il collegamento. E adesso abbiamo fatto un po' una carrellata di vari collegamenti da Treviso, da Catania, Napoli e anche un approfondimento qui a Padova su quella che i giornali normalmente definiscono l'emergenza profughi. E all'inizio della trasmissione abbiamo approfondito un po' i fatti aberranti di Casal San Nicola e vorremmo quindi in collegamento con te avere un po' degli aggiornamenti in merito, soprattutto però sul versante di un altro messaggio, un messaggio invece alternativo al veleno razzista, rappresentato invece da tutte quelle forme di solidarietà che stanno nascendo e che non hanno un eco mediatico come invece i fatti razzisti che si sono succeduti. E mi riferisco ad esempio al presidio solidale sulla Tiburtina, ma non solo. Quindi se per gli ascoltatori puoi fare un po' un quadro della situazione romana.
Sì, la situazione purtroppo è molto complessa, resa come è complessa dappertutto. Inoltre in una città come Roma, così tentacolare, chiaramente è anche diversificata quartiere per quartiere, quadrante per quadrante. Quello che è vero effettivamente è che a fronte di tanti episodi di cui Casal Nicola è soltanto, diciamo, l'ultimo arrivato, ricordiamo per esempio qualcosa di analogo, anche di portata più bassa per quanto riguarda Tor Sapienza. Ecco, a fronte di quello è vero che invece nella stessa città di Roma è anche il luogo dove ormai uno degli slogan più gettonati di qualunque corteo o manifestazione è quello che recita: col razzismo non ci avete fregato, la colpa è del padrone e non dell'immigrato. In qualche modo infatti è venuto naturale stipulare un'alleanza, diciamo così, tra gli ultimi, un'alleanza di classe, capovolgendo uno slogan oggi imperante, no? Quello che recita prima gli italiani, facendolo diventare prima i lavoratori, prima i disoccupati, e con questo, forti di questo, appunto tutti quanti insieme andare per esempio a riprendersi le case, andare per esempio a fare in modo che chi magari finisce nei CIE non sia da solo, andare a fare in modo che i diritti dei richiedenti asilo vengano in qualche modo rispettati. E quindi ecco che la composizione meticcia delle lotte sociali è diventata una costante e anche una minaccia nei confronti della quale si cerca di agire con moltiplicato livore, ma da questo punto di vista la battaglia è aperta. Se purtroppo fomentare la guerra tra poveri, come viene detto, ha convinto magari qualcuno a barattare il riscatto di un'esistenza miserabile con il brivido di superiorità offerto dal razzismo, molti altri invece sanno che come dire, il colore della pelle sarà un elemento di divisione che appunto fa comodo al padrone, ma alla fine del mese non ti salva il colore della pelle. E quello che ti salva è in qualche modo fare massa tutti quanti insieme, capovolgere i rapporti di forza. È evidente che poi quando, come dire, ci si conosce nella lotta, tutte queste differenze non è che ci sono. Abbiamo dei casi veramente belli e virtuosi che non vengono raccontati. Uno di questi casi è offerto da Prima Valle, che è un quartiere storicamente incline alla lotta a Roma. Quando è stata una ribellione perché si paventava la vendita delle case popolari, pericolo tutt'altro che scontato, è l'articolo 3 del famigerato piano casa, ebbene improvvisamente gli abitanti storici di Prima Valle, a loro volta frutto di una migrazione e quindi di episodi di discriminazione. Sicuramente una parte di questi abitanti pronti a scendere in strada per difendere appunto le case popolari hanno avuto qualche esitazione quando hanno visto che immediatamente anche gli occupanti di casa sono scesi in strada insieme a loro. Forse non riuscivano a collocare tutte queste persone non di origine italiana che in qualche modo si schieravano dalla loro parte, che poi era una parte comune. Queste esitazioni, queste perplessità, questa diffidenza si è sciolta non appena è arrivata la stessa polizia, perché lì immediatamente sono state fatte le barricate nel vero senso della parola, e siccome, come è noto, le barricate hanno due lati, ecco qui che quello che poteva sembrare straniero, poteva sembrare estraneo, migrante, poi diventava il fratello, diventava la persona con la quale condividere il proverbiale bicchiere di vino all'osteria, invitare a casa a pranzo e a cena, insomma cementare un'amicizia che è anche e soprattutto una solidarietà di classe, che è una realtà non direi nemmeno nuova, ma sicuramente importante, insomma, in divenire, che è l'unica arma poi probabilmente al razzismo, alla strumentalizzazione del razzismo a destra e non solo a destra, visto che anche dalle parti del centro, dalle parti del governo, chiaramente fa comodo continuare a perpetuare, nella migliore delle ipotesi, il sistema di tangenti che regola il meccanismo dell'accoglienza, piuttosto che affermare il fatto principale, cioè che non si può derogare di fronte ai diritti, insomma.
Certo, a noi ovviamente fa molto piacere anche rilanciare l'esperienza che tu ci stai raccontando di lotta, in questo caso di lotta per il diritto alla casa, portata avanti in maniera unitaria al di là delle differenze appunto del colore della pelle, visto che prima stavamo invece all'inizio della trasmissione parlando proprio di Casal San Nicola, dove i fascisti invece hanno soffiato sul fuoco della divisione cercando di impedire l'arrivo dei 19 profughi, sostenendo che quella scuola invece poteva essere utilizzata, quella ex scuola poteva essere utilizzata per l'emergenza abitativa delle famiglie italiane. Quello che dispiace ovviamente, ma di cui assolutamente non ci si stupisce, è il fatto che i media mainstream danno risalto sulla situazione romana solamente agli episodi appunto di razzismo, tanto che addirittura anche testate giornalistiche europee come banalmente il The Guardian hanno parlato, approfondito lo sgombero di Ponte Mammolo, giustamente indignandosi anche dal loro punto di vista, e questa invece è stata una vicenda che in Italia è stata scarsamente trattata, o comunque trattata quasi solo dal punto di vista reazionario.
No, questo è vero. Poi Ponte Mammolo è una cosa vergognosa, ma qua bisognerebbe aprire una parentesi complessa, perché non è l'unica zona in cui ci sono programmi di quel tipo. Adesso c'è il grande tema della chiusura dei residence che il comune vuole operare senza garantire il passaggio nelle case popolari, ma anzi in qualche modo cercando al limite di erogare dei bonus casa ad alcuni, quindi un sostegno, diciamo, al mercato privato. Siccome la composizione residence è meticcia, siccome stanno nascendo delle resistenze, è facile profetizzare che improvvisamente anche qua il problema diventerà di ordine razziale piuttosto che invece di ordine economico, un problema di povertà, emarginazione, esclusione sociale e di diritti. Quindi è chiaro che il lavoro è estremamente duro, perché gli interessi sono stratificati e soprattutto non dimentichiamo mai che purtroppo la realtà è quella che evidentemente, e questo non solo a Roma, non puoi fare veramente il palazzinaro se prima non controlli la stampa periodica locale. A Roma, con Caltagirone, tanto per non fare nomi, questo è particolarmente evidente. Quindi poi non è che uno si stupisce del come e del perché certe notizie abbiano un determinato risalto oppure no, insomma.
Certo. Noi, se non ci sono altri aggiornamenti, ti ringraziamo ovviamente per questo collegamento. Beh, ti auguriamo anche buon viaggio, visto che sappiamo che sei continuamente...
Ho appena messo piede proprio alla stazione Termini in questo momento. Forse in sottofondo sentirete un po' di altoparlanti.
Beh, non c'è problema, perché temevamo invece le gallerie di non riuscire a prendere la linea, ma fortunatamente siamo riusciti a cavarcela anche questa volta. Ti ringraziamo molto per il collegamento e se non ci sono altre cose da aggiungere, ci sentiamo alla prossima.
L'ultima cosa da aggiungere è solo che almeno eravamo stati abituati a una regola non scritta, per cui quando arrivava agosto la morsa repressiva si poteva allentare. Purtroppo invece sappiamo che non sarà così, e quindi quella che ci aspetta adesso è un mese in cui bisognerà davvero tenere gli occhi molto bene aperti, perché diciamo che non ci sono più le mezze stagioni e sfratti, sgomberi, operazioni stile Ponte Mammolo, rischi di nuovi San Nicola sono sempre dietro l'angolo.
Assolutamente, anche noi cogliamo l'occasione per gli ascoltatori di rilanciare due picchetti antisfratto qui in quartiere Caduti della Resistenza, che saranno infatti dalle 7 di mattina il 5 e il 10 di agosto, quindi altrettanto insomma per tutte le altre situazioni, come dicevi tu, a livello nazionale.
Bene, bene.
Ti ringrazio ancora e ci sentiamo presto.
A presto, un abbraccio, a presto.
Ciao, grazie, ciao.
Ciao.
Jamais squatté la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant. Je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3. Ciao tout le monde, allez pas le temps, bon blabla. Je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système ensorcelle, à coup de vibes sorties. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer. Je me barre, je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer. Je me barre. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un pas de contrôleur à mes trousses, porté par le vent. Allez dire aux uniformes sous les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Une nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue, loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi, j'insiste, vos lois sont immorales.
Ed eccoci, allora sono le 12:07 qui su radiazione.info e adesso, come preannunciato, siamo in collegamento con un compagno da Trieste. Ciao!
Ciao a tutti, ciao.
Ti ringraziamo intanto per il collegamento. Fino adesso appunto abbiamo fatto diverse telefonate a Treviso, ma abbiamo fatto anche un approfondimento qui a Padova e altre chiamate al sud tra Catania e Napoli per poi risalire verso Roma. Quindi abbiamo dato magari maggiormente la visione di quello che accade all'arrivo dei profughi e vorremmo quindi sapere da te anche rispetto al confine orientale che scarsamente purtroppo trattiamo, qual è la situazione nella città di Trieste in merito all'arrivo degli immigrati?
Sì, se dobbiamo parlare di immigrati in generale, il discorso sarebbe lungo. Diciamo che negli ultimi tempi c'è stata questa, per così dire, ondata di profughi in arrivo soprattutto dall'Afghanistan e in parte dal Pakistan, e, per due motivi. Il primo è il fatto che Trieste è un po' il punto d'arrivo di una rotta balcanica, una rotta nell'est Europa che comunque i flussi di immigrazione dall'Asia tendono a seguire, perché o si passa dall'Africa, insomma, o altrimenti il passaggio è quello a Oriente, e dunque Trieste da questo punto di vista è la prima città in Italia esposta, diciamo. E questo è un punto. L'altro punto è che Gorizia è sede di una delle commissioni nazionali che verificano le richieste di asilo, e dunque i profughi tendono a concentrarsi, ad arrivare anche in questo territorio, quindi nella provincia di Trieste e nella limitrofa provincia di Gorizia.
Sì, leggevamo anche dell'arrivo appunto principalmente di profughi afghani e anche purtroppo delle contestazioni che ci sono state in merito. Se magari vuoi spendere due parole anche su questo aspetto.
Ma sì, il discorso in sostanza è che diciamo che l'arrivo in massa di queste persone ha comunque aizzato una destra razzista che sia Gorizia sia Trieste, insomma, una destra che insomma trova occasioni da questo punto di vista per alimentare quella xenofobia che poi è funzionale a un clima di guerra tra poveri, mentre i ricchi diciamo ci fanno guerra a tutti continuamente e ci attaccano ogni giorno le nostre condizioni di vita. Quello che insomma dice la Lega o altre forze così è che il nemico è l'immigrato, in questo caso addirittura il profugo. Poi insomma il discorso è che alla fine questa tendenza xenofoba, razzista, è alimentata anche a livello istituzionale. Ecco, pensiamo, posso citare le dichiarazioni del prefetto di Gorizia, che nel pieno dell'arrivo in massa di questi profughi non faceva altro che alimentare il malcontento del popolume italiano già aizzato dalla Lega, dicendo che questi hanno il cellulare ultramoderno, che non sono veri profughi, che è gente in cerca semplicemente di vita comoda e facile, e che tutto sommato hanno i loro gruzzoli, e così. Praticamente sì, poi andando avanti, insomma, si potrebbero citare tutta una serie di esempi, il sindaco di Gorizia e tutta la giunta di Gorizia, che sono quelli che hanno quasi sponsorizzato e compartecipato al corteo di Casa Pound in onore della Prima Guerra Mondiale, dunque non c'è molto da stupirsi quali siano le posizioni di questi personaggi. Poi, insomma, dall'altra parte c'è una cosiddetta sinistra del PD che, insomma, nei profughi vede soprattutto il lato affaristico, cioè c'è stato il discorso del fatto che il Friuli Venezia Giulia, essendo una regione a statuto speciale, alla fine ci ha guadagnato, perché su tutta la filiera che mangia intorno all'emergenza profughi, cioè Caritas, alberghi, tutte le varie COP e istituti di cosiddetta solidarietà assistenza, dicevano che con i trasferimenti che ci sono stati dello Stato a favore di queste strutture, essendo la regione Friuli Venezia Giulia statuto speciale, trattiene una parte di IVA, e dunque alla fine c'è stato un guadagno nel consumo finale legato alla gestione di questi disparati da parte di questi enti, giusto per far capire un po' quello che ci sta attorno a destra a cosiddetta sinistra, insomma, cioè che ci sta attorno rispetto a questa emergenza, questo arrivo in massa di questa gente, ecco. C'è chi alimenta la xenofobia e c'è chi ha i suoi interessi di carità pelosa, affaristica, ecco.
Sì, difatti questi...
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo. Questi contenuti... Sì, solo che per una frazione di secondo non andava il mio microfono. No, diciamo che questi contenuti, difatti, che hai portato sono anche in continuità un po' con gli altri collegamenti che abbiamo fatto, perché bene o male da sud a nord la gestione anche delle cooperative e anche di questi fantomatici circa 40 euro giornalieri che sarebbero destinati ai profughi e che poi in realtà non vanno assolutamente nelle loro tasche, perché nelle loro tasche vanno sì e no 2 o 3 euro al giorno, purtroppo riguardano sono dinamiche che riguardano tutta la penisola senza esclusione di fatto.
Ma sì, insomma, nel senso che bene o male su questa storia dei profughi ci mangiano un po' dei settori borghesi o paraistituzionali o privati, per cui ad esempio la Croce Rossa, la Caritas, le cooperative, qui a Trieste c'è l'ICS, il Consorzio di Solidarietà legato, sì, per lo più legato al PD, gli alberghi che nelle basse stagioni possono un po' rimpinguarsi le tasche con questi finanziamenti che arrivano dallo Stato. Sì, poi vabbè, è ovvio che la Lega, gli altri gruppi razzisti, xenofobi, dicono che contestano questa spesa pubblica e addirittura arrivano a dire che questi soldi vanno in tasca agli immigrati, insomma, personalmente, figurarsi, insomma, quello che va in tasca agli immigrati, appunto, come dicevate voi, è 1 euro, 2 euro per prendersi le ciche o la ricarica telefonica, così stanno buoni e alla fine stanno dietro, sono l'ultimo settore che poi è vittima di questa filiera. Per dire una, l'altro giorno a Udine c'è stata una protesta, una mobilitazione di questi di immigrati profughi afghani e pakistani, che peraltro hanno già ottenuto lo status di asilo, e che hanno denunciato come la Croce Rossa li stia trattando come bestie, in sostanza. In cosa si esplicava questo trattamento, la stampa locale non lo ha specificato, ma ha dato molto più peso alle dichiarazioni di esponenti leghisti che lamentavano lo scandalo che questi profughi osano addirittura lamentarsi, ma possiamo immaginare che, insomma, la Croce Rossa è un istituto che lavora assieme ai militari nella gestione di tutte le cosiddette emergenze, che nelle guerre ha un ruolo supporto agli eserciti per la gestione dei disastri che questi provocano, e che aveva investito notevoli risorse e ha tuttora notevoli risorse dispiegate nei CIE in Italia, possiamo immaginare qual sia il trattamento, insomma, che riserva poi a questi profughi nelle varie sistemazioni che vengono trovate per loro, che sono per lo più tipo caserme dismesse, edifici abbandonati, fatiscenti, dove questi vengono relegati in stanzoni, ficcati lì, sia prima sia dopo la procedura di asilo. Non si sa bene con quale diritto vengono sottoposti a tutta una serie di restrizioni nella loro mobilità, appunto, come fossero delle bestie, come fossero dei semi detenuti alla fine, proprio per alimentare questo meccanismo affaristico che ci sta sopra, insomma. Se queste persone avessero una dignità come tutte le altre, potessero magari cercarsi lavoro e avere un diritto alla mobilità all'interno, ad esempio, dell'Unione Europea, dove molti hanno già dei legami con parenti e familiari, probabilmente questa filiera affaristica della carità pelosa non reggerebbe e non ci guadagnerebbe sopra. Mentre invece dietro tutto questo discorso della solidarietà alimentato dal PD ci stanno questi interessi materiali, e non sicuramente una solidarietà reale verso queste persone, insomma.
Assolutamente, ma poi, come dicevi tu, possiamo tranquillamente parlare di filiera dello sfruttamento, perché giustamente citavi le cooperative, gli alberghi, ma non solo, diciamo, sul settore privato c'è un tornaconto sulla gestione degli immigrati, perché anche prima, tra i vari collegamenti, discutevamo proprio del fatto che qui a Padova più comuni limitrofi a Padova hanno proposto che gli immigrati lavorino in maniera gratuita, quindi anche nel pubblico c'è un tornaconto nello sfruttamento di queste persone.
Sì, ma questa questione del lavoro gratuito ormai la stanno tentando di imporre anche agli italiani, perché stanno tagliando su tutti gli appalti pubblici, tutta la spesa pubblica, i quartieri sono sempre più degradati, e quindi figurarsi poi se questi vengono prima, diciamo, posti loro stessi in una condizione di inattività, perché di fatto in questi centri, in questi posti dove vengono relegati, questi giovani o queste famiglie si trovano in una condizione di inattività forzata, perché vengono gestiti in una maniera di semi-detenzione o comunque di restrizione della loro mobilità, e i padroni nella maggior parte dei casi, di fronte a un richiedente asilo, o danno i lavori più sottopagati, ma questo avviene dopo, quando hanno in mano il permesso di soggiorno, Spesso non, figurarsi se vanno ad assumere una persona che è in attesa di permesso di soggiorno per richiesta di asilo. La maggior parte di queste persone non trova assolutamente, non ha nessuna speranza di trovare lavoro, o si trova addirittura nelle condizioni di non poterlo cercare. Quindi viene alimentata poi tra l'opinione pubblica questa idea di queste persone inattive che vivono a spese della collettività, e qui tutti i politici, soprattutto della destra, a marciare, a dire che questi devono lavorare perché qui non tutti lavoriamo, lavorano, devono lavorare anche loro. Probabilmente dovrebbero lavorare in pace nel loro paese, ma insomma, siccome l'Italia e le altre potenze imperialiste hanno reso la vita nei loro paesi un inferno, poi non hanno potuto lavorare lì nel loro paese e sono costretti a venire qui. Ma questo è un discorso che a loro non interessa, evidentemente. E poi il finale ultimo qual è? Beh, allora lavorino gratis, cioè, e quindi il discorso è in tempi di vacche magre, in tempi in cui gli italiani hanno bassi salari, questi addirittura lavorino gratis per ripagare il fatto che siamo tanto bravi a mantenerli. E questo è schiavismo, nel senso che è uno schiavismo moderno, uno schiavismo così apparentemente democratico, umanitario, che poi trova sta cercando di attecchire, insomma. Addirittura Alfano, il ministro dell'interno, si è fatto promotore di queste proposte e ha promesso di spingere per una loro attuazione, per una loro normazione. Dunque, insomma, vedremo, insomma, è un po' come dire, alla fine tutto ritorna sul discorso del lavoro, perché questa massa di diseredati, di dannati, costituisce un grande esercito industriale di riserva che già di per sé pesa sul mercato del lavoro, e se può addirittura pesare nel senso di rompere perfino la dimensione del salario, per cui vengono impiegati senza spesa di salario, senza dover recepire un salario, figuriamoci come possano, se non possono costituire una manna per i padroni, e tutta questa xenofobia e tutta questa solidarietà pelosa poi trovano la sintesi nello sfruttamento reale di queste persone, insomma.
Infatti direi che secondo me appunto bene si evidenzia come razzismo e integrazione in senso borghese non siano altro che due facce della stessa medaglia, cioè una va ad alimentare l'altra nella chiave di sfruttare maggiormente chiaramente i proletari immigrati che arrivano, ma anche il proletariato italiano.
Ah sì, certamente. Poi insomma sì, sul discorso dell'integrazione è un tema, penso, che è importante e meriterebbe un approfondimento, una comprensione di come l'Occidente, quello che possiamo chiamare Occidente, la borghesia, più correttamente la borghesia dei paesi europei, richiede come integrazione. Cosa si chiede ad esempio sì, a un immigrato che viene da un paese in guerra? Significa innanzitutto riconoscimento della superiorità politica, morale, culturale di quello che è chiamato Occidente, che è l'imperialismo più predatorio. Basti vedere che le richieste di asilo devono essere formulate secondo l'ideologia, secondo quello che l'ideologia che ha giustificato gli interventi bellici. Cioè, un profugo dall'Afghanistan deve essere un perseguitato dai talebani, certo. Un profugo dalla Siria deve essere un perseguitato o da Assad o dallo Stato Islamico, un profugo dall'Ucraina, un comunista ucraino che si arriverebbe in Italia e non potrebbe certo dire, non potrebbe certo rivendicare la sua militanza comunista o antifascista, perché non sarebbe in piedi secondo quella che è la versione data dall'Italia del conflitto in Ucraina, ad esempio. Quando c'è da gestire un conflitto, come è avvenuto ad esempio per il conflitto in Mali, c'è stata una direttiva specifica del Ministero degli Interni italiani e degli esteri, che ha giustificato il permesso umanitario, perché in quel momento lì bisognava gestire un flusso di persone che sarebbe scappato da quel paese a seguito dell'intervento francese che già era nell'aria. Voglio dire, tutta questa gestione tutto questo discorso sul diritto di asilo poi è un riflesso dell'imperialismo, ed è anche un ricatto nei confronti dell'immigrato, e alla fine è un modo di egemonizzare questa stessa massa di disperati che possiamo immaginare essere qui per i motivi più disparati e più vari, ma che poi dovranno in qualche maniera incanalarsi e rendere far propria l'ideologia dell'Occidente buono, che ha portato la democrazia a casa nostra, poi siccome l'esperimento è fallito, poi ci ospita nel suo ventre, nella sua buona società. Questa è l'ideologia che alla fine dovranno introiettare questi immigrati, questi esuli, questi profughi per essere integrati e per venire giuridicamente accettati dalle istituzioni italiane in quanto profughi, in quanto richiedenti asilo, ecco.
Assolutamente. Se non ci sono altre cose da aggiungere, noi ti ringraziamo molto.